La storia in podcast di Focus.
Sono Paola Davoli, insegno egittologia all'Università del Salento e dirigo anche uno scavo archeologico in Egitto ad Ime Esseba, che è una città greco-romana che si trova nel Fayum. Quindi sono un'egittologa, in particolare un'egittologa archeologa, e quindi mi sono occupata anche di storia dell'archeologia dell'Egitto antico, e oggi vi parlerò della scoperta della tomba di Tutankhamon, anche perché quest'anno ricorre il 100° anniversario da questa importantissima scoperta avvenuta il 4 di novembre del 1922. Quel giorno venne scoperto il primo gradino di una scala che scendeva nelle viscere della montagna tebana. Ci troviamo nella Valle dei Re, ad ovest di Tebe. Tebe, l'antica Tebe, è l'attuale Luxor. Luxor si trova sulla riva orientale del Nilo, mentre la Valle dei Re, ovvero la necropoli dei faraoni di questo periodo storico di cui parleremo oggi, ovvero del Nuovo Regno, si trova sulla riva ovest, quindi nella montagna, nel deserto occidentale, di fronte all'antica Tebe. Quella scala portava all'unica tomba integra scoperta fino a quel momento, che era stata preparata per un faraone. Il faraone si chiamava Tutankhamon ed era un giovanissimo re, fino a quel momento assai poco conosciuto. La memoria di questo sovrano è stata dimenticata per vari motivi, di cui vi dirò tra pochissimo. Per ricordare questa importantissima scoperta, è stata una scoperta, ripeto, importante sia per gli archeologi sia per gli egittologi, ma ebbe anche una vastissima eco mediatica, tanto da ispirare anche la cosiddetta egittomania, quindi questa moda che si diffuse in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, che richiamava lo stile degli oggetti, dei costumi e dei materiali rinvenuti in questa splendida tomba. Proprio perché ricorre il centenario, era stata organizzata anche una mostra di oggetti che dovevano viaggiare in Europa e anche negli Stati Uniti, mostra che poi è stata bloccata a causa del Covid, e in occasione di questa mostra anche sono stati realizzati dei docufilm e anche sono stati pubblicati di nuovo, riediti alcuni volumi. In particolare un volume ci interessa particolarmente perché venne scritto dallo scopritore della tomba, Howard Carter, un archeologo, un egittologo britannico, che già all'età di 17 anni approdò in Egitto in quanto illustratore. Quindi seguiva le missioni archeologiche per copiare i testi, per copiare i rilievi dipinti delle tombe che via via venivano scoperte, o anche dei templi. Un bravissimo illustratore che poi si trovò anche a scavare con il grande archeologo dell'epoca, Matthew Flinders Petrie, che è il padre, cosiddetto padre, dell'archeologia egiziana. Cioè un archeologo che mise in pratica un metodo rigorosissimo nello scavo archeologico dell'epoca, quindi siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, e Howard Carter si formò proprio in archeologia, diciamo come metodo di scavo archeologico, con Flinders Petrie. Quindi cominciamo già a vedere i protagonisti di questa avventura, perché di questo si tratta, una di questa grande scoperta. Howard Carter, l'abbiamo detto, era un archeologo britannico, amico soprattutto dell'egittologo Newberry, che quindi lo ha introdotto anche nell'ambiente egittologico egiziano. tanto che ad un certo punto divenne anche ispettore capo del servizio delle antichità, in pratica quella che potremmo definire la soprintendenza alle antichità egiziane, che si chiamava così a quel tempo, e poi per una quindicina di anni ha lavorato in scavi finanziati da un personaggio che è il secondo protagonista di questa storia, il mecenate Lord Carnarvon. Sir George Herbert era il quinto conte di Carnarvon, quindi una località nell'Inghilterra, un personaggio estremamente eclettico che si appassionò di archeologia egiziana a causa del fatto che, avendo una debole, diciamo così, salute, fu consigliato dai medici di passare l'inverno in Egitto, cioè in un clima asciutto e caldo e più asciutto di quello inglese, e quindi ogni inverno soggiornava appunto nel sud dell'Egitto e, appassionandosi all'egittologia, cominciò a finanziare gli scavi, e l'archeologo appunto era Howard Carter. Quindi per ben 15 anni i due lavorarono insieme nell'area tebana e, come vedremo, giunsero a questa incredibile scoperta. Ci sono però anche altri protagonisti di questa vicenda, perché una volta scoperta la tomba, come vedremo, ci si rese conto che era ricolma di materiali e che quindi Howard Carter non poteva certo lavorare da solo per poterli mettere in salvo tutti quanti in un lasso di tempo e soprattutto con una metodologia adeguata, e quindi chiese aiuto a amici e specialisti, per cui vedremo Arthur Callender, che era un ingegnere che fece da assistente a Carter in questi 10 anni di lavoro. La tomba, vedremo, è stata liberata di tutti gli oggetti in una decina di anni. Poi abbiamo un altro illustre personaggio, Alfred Lucas, che era il chimico del servizio delle antichità, quindi il chimico che lavorava in Egitto e che fu il protagonista della conservazione di questi materiali. Importantissimo fu il lavoro di Harry Barton, il fotografo che ha documentato con decine o centinaia di immagini fotografiche, per allora in bianco e nero, e fotografo britannico che lavorava per il Metropolitan Museum di New York. Ma il Metropolitan Museum diede molti altri esperti che andarono gratuitamente in aiuto a Carter in questa immensa, diciamo, opera di scavo, potremmo definirlo, o di sgombero di questa importante tomba. Quindi Percy Newberry, l'abbiamo già citato come egittologo inglese, anche Alan Gardiner, che famosissimo per la sua abilità nella traduzione dei testi, e fu infatti lui che copiò i testi geroglifici che erano stati realizzati sugli mobili e sugli oggetti di questo corredo funerario. Intervenne anche James Henry Breasted, il quale aveva fondato negli Stati Uniti l'Oriental Institute a Chicago e anche una importante istituzione a Luxor stessa, un grande storico che quindi prestò la sua opera soprattutto nello studio dei sigilli, dei tanti sigilli che vennero trovati dentro la tomba. Ma Carter, nonostante il fatto che lui stesso fosse un abilissimo disegnatore, serviva anche così un disegnatore, e quindi abbiamo Walter Hauser, che era un architetto, anch'esso del Metropolitan Museum di New York, che aiutò Carter nei disegni dei contesti. Quindi questa tomba è anche importante dal punto di vista metodologico, perché tutto venne fotografato nella posizione originale, tutto venne numerato, schedato e anche disegnato. Quindi abbiamo una documentazione estremamente capillare che ci consente oggi di ricostruire tutti gli aspetti di questa sepoltura.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.